Allora cominciamo, buonasera a tutti, tocca a me chiudere questo ciclo di lezioni quest'anno e quindi ringrazio anche per la partecipazione, anche visto che oggi è il primo giorno di primavera, no? La giornata non era male, non biasimo chi ha preferito fare una passeggiata, ma cerchiamo allora di concludere questo ciclo che aveva un titolo strano, filosofie non accademiche. Ecco, il tentativo è quello di mostrare che la filosofia non è mai accademica, non può mai, come dire, chiudersi dentro un recinto preordinato. A quel punto non è più filosofia, non è più quel libero pensiero che invece dovrebbe essere. E oggi io parlo della disobbedienza civile. È un'espressione che è entrata nel gergo politico comune a partire dalla metà dell'Ottocento, grazie appunto a un saggio famoso di David Henry Thoreau, un autore americano, che appunto ha scritto Disobbedienza civile, e è stato un momento importante perché ha influenzato una parte consistente di quella visione della dissidenza non violenta. Sto parlando allora di Gandhi, sto parlando di Martin Luther King. Però vorrei cominciare con una immagine, questa. L'ho osservata per voi, era su tutti i giornali, l'ultima pagina, tutti i giornali importanti di domenica. Ed è appunto la pubblicità di una macchina che non mi sponsorizza, ma immaginate il costo che ha comprare l'ultima pagina dei quotidiani più importanti. Ed è una macchina costosa, ma quello che vorrei poi discutere con voi è lo slogan: ribellarsi oggi. Questo è lo slogan di questa pubblicità, di questa macchina: ribellarsi oggi. Perché cito questo? Perché la parola disobbedienza appartiene a questo, chiamiamola, arcipelago di parole che in qualche modo stanno ad indicare un pensare contro, anche un agire contro. Sono parole che hanno diverse intensità, anche dal punto di vista della forza, dell'impatto, anche della violenza, perché sono parole come ribellione, appunto, o rivolta, o anche rivoluzione. In genere dissidenza, sono tutte parole che hanno nel prefisso, come dire, l'indicazione del contro, dis oppure ri o re. Anche se queste parole poi bisognerebbe analizzarle con attenzione. Per esempio la parola rivoluzione non ha niente di rivoluzionario in origine, nasce come termine astronomico, è semplicemente il ritornare del pianeta sulla posizione originaria di partenza. Però è diventata nel corso dei secoli, direi dalla metà del Cinquecento, quando compare nel titolo di quell'opera famosa di Copernico, è diventata poi la rivoluzione inglese. Eccoli allora la parola rivoluzione, che dice ritorniamo alla giusta legalità che è stata rotta non da noi in Parlamento, ma è stata rotta dal sovrano, no? E allora la rivoluzione è ritornare all'origine del diritto. Ma poi invece è diventata rivoluzione, Kant la usa come termine appunto di cambiamento radicale, anche non soltanto dal punto di vista politico, Kant per la prima volta la usa anche dal punto di vista del pensiero, no? Una rivoluzione copernicana nel pensiero, questa era la sua filosofia, queste erano le sue intenzioni. Quindi parole che hanno una storia, ma tutte queste parole, diciamo, afferiscono, riguardano il tema del pensare contro, del pensare altrimenti. E allora su questo tema magari proveremo anche a ragionare un po', per vedere che forse oggi, proprio oggi, in un paese democratico, sia difficile pensare contro, anzi sia sempre più difficile pensare altrimenti. È proprio perché compaiono pubblicità come queste. Ecco, questo è il punto di partenza. Però che la filosofia abbia in sé un carattere di dissidenza, e questo io penso che sia abbastanza strutturale del pensiero filosofico. Difatti Hannah Arendt, che è una delle personalità filosofiche più importanti del Novecento, è tornata sul tema della disobbedienza civile, questo è un saggio del 1970, e siamo negli anni dei diritti civili in America. Nel 1968 era stato ucciso Martin Luther King a Dallas, a Memphis, era iniziata la stagione delle grandi manifestazioni. Ricordiamoci la guerra del Vietnam. Ecco, di tutto questo, questo è il contesto in cui esce questo saggio, in cui si affronta il tema della disobbedienza civile nell'America del 1970. Questo è interessante. E quando parla appunto della disobbedienza civile, certamente cita Thoreau, perché è lui il riferimento principale, ma cita anche Socrate. Perché? Che cosa vuol dire dissidenza, disobbedienza? Anche qui bisognerebbe andare a vedere nel profondo il significato di cosa vuol dire disobbedire. Innanzitutto la disobbedienza è una caratteristica, direi, profonda dal punto di vista antropologico, cioè riguarda l'uomo in quanto uomo. Provate a considerare i miti fondativi che ci raccontano della nascita dell'umanità. All'inizio c'è sempre un atto di disobbedienza. Pensate al mito di Prometeo, che fa nascere l'uomo offrendogli il fuoco, ma disobbedendo, lui che è una sorta di tramite tra la divinità e l'umanità, disobbedendo a Zeus e venendo punito per questa disobbedienza. Ma pensate a come l'umanità cominci la sua avventura nel libro della Genesi con la grande disobbedienza, quella che era stato il comando di Dio. Cioè, tu potrai muoverti liberamente, fare quello che vuoi qui nel paradiso terrestre, però non dovrai mangiare dei frutti di quell'albero. E naturalmente l'uomo, stupido per un verso, per un altro verso, cos'altro doveva fare? Beh, inizia la disobbedienza al grande padre. Ed è in fondo quello che succede normalmente con i cuccioli d'uomo, i quali diventano adulti quando? Quando cominciano a disobbedire. C'è poco da fare, no? Noi genitori alla fine dobbiamo accettare che è proprio nella disobbedienza il momento in cui cominciano a emanciparsi, a diventare quello che sono, quello che saranno. Quindi questo appartiene, come dire, alla dimensione proprio antropologica dell'uomo, la disobbedienza, ma anche la filosofia allora, perché appunto mettere Socrate vicino a Thoreau, Badate che Socrate, io ci metterei anche Gesù Cristo, Anna Arendt probabilmente non lo fa perché lei, essendo di origine ebraica, evita di entrare in questo tipo di discorsi. Però io metterei anche Gesù Cristo, il quale, come Socrate, disobbedisce pretendendo che sia applicata sino in fondo la legge. Cioè costringe il potere a riconoscere che quella legge applicata fino in fondo condanna un uomo giusto. Cicerone diceva summum ius summa iniuria. La legge applicata fino in fondo diventa il suo opposto, il suo contrario. E quindi l'atto di Socrate, che avrebbe potuto difendersi meglio durante il processo, a un certo punto sembra quasi che prenda in giro i suoi accusatori e i giudici, avrebbe potuto chiedere di essere condannato all'esilio e non alla morte, ma invece dice no, andiamo fino in fondo. E poi alla fine avrebbe potuto, lui che aveva amicizie importanti, altre locate, poteva anche scappare dalla prigione, ma non lo volle fare. In qualche modo anche Gesù Cristo si comporta così. E Gesù Cristo non va contro il potere, non è Barabba, che è uno dei capi della rivolta ebraica contro il dominio romano, non va nemmeno contro la legge ma la interpreta per certi aspetti. C'è un passaggio in cui appunto i farisei gli dicono: ma tu guarisci di sabato? E lui come risponde? Non risponde questa legge non vale niente, risponde dicendo che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Cioè rovescia la prospettiva dei farisei, rovescia appunto quella prospettiva secondo cui devi seguire la legge, ma devi seguire la legge fino in fondo e allora commetti l'ingiustizia. Se tu segui la legge fino in fondo e non tiri e non aiuti nemmeno l'uomo che è caduto nel fosso perché è sabato, sei tu che ti comporti ingiustamente. E poi appunto non si ribella, dice: date a Cesare quel che è di Cesare, questo non è la mia battaglia, non è questa la mia guerra. Allora, sia Socrate che Gesù in qualche modo fanno disobbedienza civile, nel senso di seguire la propria coscienza. Seguire la propria coscienza costi quel che costi. E qui c'è un ragionamento da fare, perché appunto, quando è che noi parliamo di disobbedienza civile? Io ho preso questa edizione della disobbedienza civile di Thoreau, che ha l'introduzione però di Gianfranco Miglio. Adesso era un grande studioso di politica, io ricordo i suoi testi, sono bellissimi, con le introduzioni a Carl Schmitt, al pensiero politico contemporaneo, ma c'è stato un periodo prima della morte, oramai sarà più di 10 anni credo che sia morto, ma c'è stato un periodo in cui è diventato l'ideologo della Lega, no? E allora in questa introduzione, che peraltro è fatta bene, lui cerca di mostrare la contiguità del discorso della Lega di allora, che cercava di protestare contro le tasse, ricordiamo la questione delle tasse, per esempio, delle quote latte, su queste cose qui, no? L'Europa che imponeva un certo comportamento fiscale. Lui diceva, ecco, andare contro lo Stato per la questione delle tasse è disobbedienza civile, fare disobbedienza civile alla maniera di Thoreau. Non credo. È perché è vero che un comportamento di disobbedienza civile è comunque un comportamento politico, non c'è alcun dubbio, perché tu reagisci contro una legge del governo, dello Stato. Quindi è un comportamento politico. Però a leggere Thoreau, a mio avviso, la questione si pone in termini di coscienza contro una legge. E cioè, io non faccio un discorso, un ragionamento politico qui. Io testimonio una mia convinzione profonda, cioè la convinzione che mi porta a dire questo è ingiusto, non lo faccio. Quindi, ripeto, non è che sia un ragionamento pre-politico, è comunque politico, però non è quel tipo di politica che si organizza e dunque non è questo l'atteggiamento, come dire, di riferimento. Oggi, da disobbedienza civile, io guardo al telegiornale, ho le foto sul giornale, questa ragazza che in Iran, a Teheran, si toglie il velo. Ecco, è disobbedienza civile. Certo che lì la questione della dissidenza è una questione pericolosa, nel senso che basta pensare contro e manifestare la tua opinione per essere immediatamente considerato un ribelle. E quindi anche un atto di coscienza diventa immediatamente un atto politico al quale il potere deve rispondere in maniera violenta. Però anche di recente, anzi attualmente in Francia, c'è un processo contro una guida alpina che ha aiutato dei profughi a scendere da 2000 metri in mezzo alla neve, c'era anche una donna incinta, a scendere e ad arrivare al paese dove c'era il primo ospedale. E cioè ha detto, da uomo di montagna, da guida alpina, io questi non li lascio in queste condizioni. Però per lo Stato francese è andare contro la legge sull'immigrazione clandestina. Ecco, questo, come dire, potrebbe essere un atto di disobbedienza civile. Io non lo credo però, da questo punto di vista, un atto di disobbedienza civile. Io lo vedo più che come un atto di umanità. Non, quindi nessuna presa di posizione politica. Però è interessante appunto considerare che cosa è fare disobbedienza civile, in che cosa si distingue la disobbedienza civile da altre forme di ribellione, di dissenso. Soprattutto dobbiamo pensare la disobbedienza civile in un ambito che non è quello di regimi autoritari, e perché lì allora la dissidenza è un'altra cosa. Cioè, sto pensando alla dissidenza nella vecchia Unione Sovietica, nel mondo del patto di Varsavia, dove scrivere qualche cosa che andava contro il regime era già un atto politico di ribellione. No, sto parlando appunto di cosa può voler dire disobbedienza in una società che si dice democratica. Ecco, l'interesse che ha Thoreau è che appunto lui compie un atto molto banale di disobbedienza civile, cioè si rifiuta di pagare le tasse e quindi viene messo in prigione. Sta una notte in prigione, il giorno dopo i parenti gli pagano la cauzione e può uscire di prigione. Quindi non è che sia chissà che fatto dal punto di vista anche personale, anzi lui dice: tutto sommato andare in quella notte in prigione mi è servito molto, mi è servito per capire meglio il mio paese, mi è servito per capire meglio che forse in prigione stanno anche delle persone che sono migliori di quelle che stanno fuori della prigione. E qual era il punto che sollevava Thoreau? Io proverei a leggere alcuni passi proprio delle prime pagine di questa disobbedienza civile. Comincia così: di tutto cuore faccio mia l'affermazione, il migliore dei governi è quello che governa meno. E vorrei vederla messa in pratica nel modo più rapido e sistematico. Se attuata, essa conduce alla fine a quest'altra affermazione, di cui sono altrettanto convinto: il migliore dei governi è quello che non governa affatto. E quando gli uomini saranno pronti, sarà questo tipo di governo che avranno. Il governo è, nella migliore delle ipotesi, solo un espediente, ma per la maggior parte i governi sono di solito espedienti inutili, e tutti i governi si dimostrano tali in determinate circostanze. Le obiezioni contro il principio di un esercito permanente, ecco qui che entriamo nel merito della questione della disobbedienza civile. Vi ricordo che anche nella nostra Costituzione c'è un articolo che dice che l'Italia ripudia la guerra. Cosa vuol dire che l'Italia ripudia la guerra? Dobbiamo prenderla alla lettera? Oppure ci accontentiamo? Allora, le obiezioni contro il principio dell'esercito permanente, che sono molte e consistenti e meriterebbero di imporsi, possono essere anche sollevate contro l'idea di un governo permanente. L'esercito permanente altro non è che il braccio del governo permanente. E il governo, che è soltanto la forma in cui il popolo ha scelto di esercitare la propria volontà, al pari dell'esercito, è soggetto ad abusi e deviazioni, prima ancora di essere uno strumento del popolo. Prova ne è la guerra in corso contro il Messico, opera di un numero relativamente ristretto di individui che si servono del governo esistente come di un proprio strumento, mentre il popolo non avrebbe acconsentito a questa impresa. Allora, cominciamo a vedere le ragioni della disobbedienza civile di Thoreau. Gli Stati Uniti stanno portando avanti una guerra contro il Messico. Ora, noi di solito, abituati ai film americani di un tempo, a noi sembra che Los Alamos sia un atto di eroismo, no? Contro i cattivi messicani, che no, dice Thoreau. E questa è una guerra imperialistica. Questa è la guerra che fanno gli Stati Uniti per accaparrarsi la California, il Texas, gli stati poi meridionali, no? E sarebbe qui da approfondire il discorso, perché non sono mai storie finite queste, perché oggi la maggioranza della popolazione del Texas sono latinos, sono di origine messicana o comunque ispanica, latinoamericana, e lì il nuovo presidente vuole costruire il muro. Questa è, come dire, la storia che fa cortocircuito. Ecco, Thoreau dice: perché io devo obbedire a uno Stato che sta intraprendendo una guerra che noi diremmo imperialistica contro il Messico? Ed è la stessa cosa, più di un secolo dopo, Hannah Arendt, perché 1970 vuol dire, sono gli anni in cui gli Stati Uniti, senza motivazione, senza dichiarazione ufficiale, per esempio, invadono la Cambogia. Perché io, americano, devo assecondare questo andamento? Ecco, questo si chiede Thoreau. E ce lo possiamo chiedere sempre, dappertutto. Ce lo possiamo chiedere in Francia. Perché i paracadutisti francesi sono nel Mali? Perché, appunto, si continua a immaginare la guerra come uno strumento per risolvere le questioni. Thoreau dice: la mia coscienza dice che non è giusto e quindi non voglio pagare le tasse per foraggiare l'esercito americano. Ma perché allora il governo migliore è quello che governa il meno possibile o non governa affatto? È perché, dice Thoreau, il governo che governa troppo è il governo che mi impone delle leggi, che mi impone dei comportamenti, che toglie la mia libertà di coscienza. Qui sarebbe da discutere. Primo, dietro questa affermazione c'è l'idea tutta anglosassone, pensiamo a Locke, secondo la quale non è che noi dobbiamo per forza vivere nello Stato. Gli uomini possono benissimo vivere senza lo Stato. Certo, se ci mettiamo d'accordo, facciamo il cosiddetto patto, il contratto politico originario, possiamo costruire uno Stato che magari ci è più utile, ma non è mai qualche cosa che deve imporsi ai cittadini. Quindi dietro l'affermazione di Thoreau c'è un ragionamento, un atteggiamento tipicamente anglosassone, che potremmo dire anche individualista, che potremmo dire anche anarchico, no? Dice Thoreau. Dice: per parlare in termini pratici da cittadino, non chiedo, a differenza di quelli che si definiscono anarchici, che si abolisca immediatamente il governo, ma chiedo immediatamente un governo migliore. E il governo migliore è quello che governa il meno possibile, e cioè quello che impone il meno possibile la sua presenza ai cittadini. È una questione che va ragionata, è una questione che dal punto di vista politico va ragionata anche oggi. Ma allora perché noi continuiamo a stare sotto uno Stato invece che si impone, e si impone ogni giorno con mille provvedimenti, con mille leggi, con mille regolamenti, con mille tasse anche, se vogliamo? E dice Thoreau: il popolo deve avere qualche complicato macchinario e poterne sentire il rumore per soddisfare la sua idea di governo. Cioè, il popolo ha bisogno, come dire, di sapere che c'è un governo, di sentire il rumore del governo. Il rumore del governo sono le leggi. In questo modo i governi ci mostrano come sia facile ingannare gli uomini e che essi stessi si autoingannino, per il vantaggio naturalmente di chi governa. Un altro punto, poco più avanti. Un governo nel quale la maggioranza comanda in tutti i casi non può essere basato sulla giustizia, ancorché nei limiti in cui gli uomini la intendono. Non può esistere un governo in cui non sia la maggioranza a stabilire virtualmente cosa è giusto o cosa non lo è, bensì la coscienza. In cui la maggioranza decida soltanto in merito alle questioni alle quali si applichi la regola dell'opportunità? Deve forse il cittadino, anche se per un momento o in minima parte, affidare sempre la propria coscienza al legislatore? E allora perché ogni uomo è dotato di coscienza? A mio avviso dovremmo essere prima di tutti uomini e poi cittadini. E questa è l'altra grossa questione. Anche questa viene dal mondo anglosassone, anche questa viene da Locke. Noi non nasciamo nello Stato, lo Stato è qualcosa che viene dopo. E però qui la questione si gioca in termini di confronto, mettiamo, con Socrate. E allora comprendiamo anche quel porsi di Socrate fino in fondo dentro alla legge. È perché invece per un cittadino greco il proprio essere è legato allo Stato. Cioè io non sono niente senza lo Stato, senza la polis. Diceva Aristotele, l'uomo non può star solo. Chi sta solo o è Dio o è la bestia. L'uomo è nato per essere zoon politikon, e cioè sempre insieme agli altri. E qui dobbiamo intendere allora cosa intendiamo per comunità. E qui sarebbe, si apre tutta la storia della politica, della grande politica però. Si apre la storia che possiamo leggere in Rousseau. Quando è che nasce lo Stato? Quando nasce la proprietà privata. Ma prima non c'era una comunità, certo, ma era una comunità di uguali, perché nessuno diceva questo è mio. Ecco allora che cominciamo a ragionare sui termini importanti della politica. E Thoreau ci dice, da filosofo qui, e viene prima l'uomo e poi il cittadino. Viene prima la coscienza dell'uomo e poi l'obbedienza allo Stato. Anche perché lo Stato, ma questo è giusto dal punto di vista di uno Stato liberale, lo Stato, il governo, è espressione della maggioranza e dunque la maggioranza che decide. Ma in questioni di giustizia è la maggioranza che deve decidere o è la mia coscienza? Questa è la domanda che si pone Thoreau. Cioè, può la maggioranza decidere che una cosa che io ritengo ingiusta sia giusta? Questo è il grosso problema. E difatti la questione del diritto delle minoranze è una questione fondamentale in tutti gli ordinamenti democratici. Anche il nostro articolo primo della Costituzione, che di solito si cita tronco, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e dunque va bene. E poi la sovranità appartiene al popolo, e di solito qui ci si ferma dicendo la sovranità appartiene al popolo, basta. No, perché c'è scritto subito dopo che il popolo esercita questa sovranità nei limiti e nel rispetto della Costituzione. E questo vuol dire che bisogna rispettare la Costituzione, bisogna rispettare quegli articoli che assicurano alla minoranza i propri diritti. Quindi la questione che le leggi le decide la maggioranza, sì, va bene, è giusto, però è altrettanto giusto che innanzitutto tener conto della minoranza e poi avere precisa la cognizione che anche la maggioranza può sbagliare quando si entra nel merito delle questioni che riguardano la nostra coscienza. E questo Thoreau è molto chiaro nel dirlo. Poco più avanti. Come deve comportarsi un uomo oggi nei confronti di questo governo americano? Qui, se un attimo, facciamo finta che non sia il 1850, badate che ci troviamo abbastanza dentro la questione. La mia risposta è che non può esservi legato senza che ciò gli rechi disonore. Non mi è possibile, neppure per un momento, riconoscere come mio un governo che sia anche un'organizzazione politica schiavista. Ecco l'altra questione che pone Thoreau. Allora, il governo americano adesso sta facendo una guerra ingiusta contro il Messico. Il governo americano, nonostante la Costituzione, continua a mantenere la schiavitù nel paese. Queste sono le due questioni che portano Thoreau a dire la mia coscienza queste cose non le può accettare. Provate a vedere sullo sfondo tutti i problemi di oggi rispetto appunto al tema terribile, terrificante dell'immigrazione e al tema della cosiddetta accoglienza. Io non ho risposte, credo che nessuno sia in grado di dire ti risolvo io il problema, però è un problema questo che parla alla nostra coscienza, comunque parla alla nostra coscienza. E quindi qui, prima di un ragionamento politico, c'è anche un ragionamento che dobbiamo fare con la nostra coscienza. Come mi comporterò nel caso che, mettiamo che il prossimo governo decida certi comportamenti? Come mi comporterò io? Come mi comporterò magari rispetto a, tra virgolette, una guerra preventiva umanitaria voluta dal mio governo? Non sono questioni dell'Ottocento questo, sono questioni nostre. E allora leggere o rileggere Thoreau è una lettura parecchio interessante. Allora continua Thoreau: tutti gli uomini riconoscono il diritto alla rivoluzione. Certo, ancora una volta Locke. Se un governo si impone come tirannico autoritario, è giusto abbatterlo, cancellarlo. Cioè il diritto di rifiutare l'obbedienza, di opporre resistenza a un governo nel caso in cui la sua tirannia o la sua inefficienza siano gravi e intollerabili. Ma quasi tutti sostengono che non sia questa la situazione di oggi. Lo era, così pensano, all'epoca della rivoluzione del 75, cioè la guerra di indipendenza degli Stati Uniti, che per gli Stati Uniti è un atto di rivoluzione politica. Ma se mi dicessero che quello era un cattivo governo, cioè quello inglese, perché aveva messo delle tasse sull'importazione di taluni merci straniere, ricordate il tè, no? Il Boston Tea Party, queste cose qui, molto probabilmente non solleverei difficoltà, dal momento che posso fare a meno di quei prodotti. Ma quando un sesto della popolazione di una nazione, che si è impegnata a essere il rifugio della libertà, è formata da schiavi, e un intero paese viene invaso ingiustamente, sottomesso da un esercito straniero che impone la legge marziale, ritengo che gli uomini onesti debbano senza indugio ribellarsi e fare la rivoluzione. E ciò che rende questo compito ancora più urgente è il fatto che il paese assoggettato non è il nostro, è il Messico, ma nostro è l'esercito invasore. Paley allora era uno di questi predicatori puritani. Noi sappiamo che gli Stati Uniti hanno sempre, no, queste figure particolarmente stravaganti, no, che però hanno un grande seguito. Paley, per molti una riconosciuta autorità in campo etico, nel capitolo dedicato al dovere di sottomissione al governo civile, risolve l'intero dovere civile in termini di convenienza. E cioè, è giusta la ribellione, la rivoluzione, se conviene al popolo. Questo è l'atteggiamento di Paley. Ma Paley sembra non aver mai contemplato quei casi in cui non si applica il principio della convenienza. Quando un popolo, un individuo deve fare giustizia a qualunque costo. Se ho ingiustamente strappato la tavola a cui si aggrappava un uomo che sta per annegare, devo restituirgliela a costo di annegare io stesso. Questo, secondo Paley, non sarebbe conveniente, ma in un caso simile chi si salvasse la vita in realtà la perderebbe. Questo popolo deve porre fine alla schiavitù e alla guerra con il Messico, anche se ciò dovesse costargli la sua stessa esistenza come popolo. E questa è la forza dell'affermazione della disobbedienza civile. La mia coscienza dice che di fronte a queste cose non si può ragionare in termini di politica. politica nel senso appunto della convenienza politica. Queste sono questioni che riguardano la nostra coscienza, queste sono questioni che appunto dobbiamo risolvere dentro la nostra coscienza. E allora, da questo punto di vista, Thoreau ci dice, non basta il voto, opporsi con il voto è come non opporsi, bisogna trovare qualche cosa che in qualche modo costringa il governo a prendere atto dell'ingiustizia che sta compiendo. Sono nati così negli Stati Uniti le grandi lotte per i diritti civili. È bastato che una signora di colore, no, si rifiutasse di alzarsi perché quello era il posto nel bus dedicato ai bianchi, per far nascere un putiferio. E questo è il punto fondamentale, e cioè qui è una questione non di organizzazione politica, ma di esempio. Di esempio di chi dice no, questo è ingiusto, e attua un comportamento che in qualche modo può anche finire lì, ma può anche dar vita a un grande movimento di rivoluzione e di cambiamento. Ecco, questa è l'importanza appunto di Thoreau rispetto al tema dell'obbedienza civile. Ma torniamo al punto di partenza, e cioè noi potremmo vivere senza un governo, questo è il punto. Thoreau è famoso per questo libro qui soprattutto, Walden, La vita nei boschi, un testo che è ancora vivo, presente nella coscienza americana, per cui anche film recenti, ricordo L'attimo fuggente, ma ricordo anche Into the Wild. La citazione dai testi di Thoreau da Walden è una citazione diretta. È quel libro in cui si dice: andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita e per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi e per non scoprire in punto di morte che non ero vissuto. Ecco, questo è il testo più famoso, no? di Thoreau, il quale era anche un grande camminatore. E un'altra sua conferenza, saggio, è appunto Walking, camminare, che è un testo a mio avviso bellissimo. E a un certo punto dice in questo saggio: se volete andare verso il mondo della politica, seguite la strada maestra, seguite quel mercante e la polvere dei suoi passi vi condurrà direttamente ad esso. Perché anche quel mondo, il mondo della politica, ha semplicemente un suo spazio. Non occupa l'intero spazio. L'oltrepasso, come oltrepasso un campo di fagioli, dirigendomi verso la foresta, e subito lo dimentico. In una mezz'ora raggiungo punti della superficie terrestre dove non è possibile all'uomo mettere radici e dove dunque non può esservi politica, che è per l'uomo come il fumo del suo sigaro. Il problema è oggi. Io posso abbandonare la strada maestra, saltare un recinto ed entrare in una foresta. E cioè, forse noi oggi in qualche modo siamo condannati alla politica. Allora, nel mondo antico l'uomo si sentiva politico per elezione. Io appartengo alla polis, questo fa di me un uomo. Nel mondo moderno, nel pensiero moderno, la politica diventa un atto di scelta, una vera e propria contratto per cui decidiamo che è conveniente metterci insieme, costituire lo Stato. Il problema di oggi è che forse è lo Stato il nostro destino, cioè non abbiamo la possibilità, come aveva Thoreau, di camminare nella wilderness e di dimenticarsi della politica. Ecco, questo è un punto importante su cui dovremmo ragionare, e cioè possiamo fare a meno della politica? Possiamo tornare a una condizione in cui ciascuno di noi vive anche in comunità con gli altri, ma senza uno Stato? Prima questione. E seconda questione: come può oggi il potere eliminare la dissidenza nel modo più economico e facile per il potere stesso? Eccolo qui. Ribellarsi oggi. E questa pubblicità ti dice: ti ribelli perché esci fuori dagli schemi, compri una macchina così e non sei più come gli altri. Questo però, lo slogan, guardate che è 50 anni dopo il 68. Allora, ribellarsi oggi. Allora gli studenti andavano nel quartiere latino, no? Gridando "Se ne can début", continuò le combat. Adesso come ti ribelli? Comprando questa automobile, che badate è giallo. Io avrei immaginato rosso. Perché non hanno messo una BMW rossa? Non hanno avuto il coraggio, non hanno avuto il coraggio. Cioè hanno fatto una pubblicità ma non hanno avuto il coraggio fino in fondo. Non hanno avuto il coraggio di richiamare nel colore il colore della ribellione. Questo io leggo in queste immagini. Voi direte: sarò esagerato. Non lo so, non lo so. Allora, in questo periodo, proprio pensando a una lezione per i giovani di oggi sul 68, perché i giovani oggi vivono uno spazio di libertà nel loro modo di vestire, nel loro modo di ascoltare la musica, nel loro modo di parlare con gli adulti, di sentire l'autorità, vivono in uno spazio che è quello aperto allora, nel 68, cioè loro non hanno consapevolezza che quella libertà in cui vivono non è qualcosa di scontato e di gratuito, e anzi, drammaticamente si stanno chiudendo quegli spazi di libertà, perché i giovani oggi accettano cose che probabilmente noi non avremmo accettato. Perché faccio questo discorso? Perché ho in mente, non c'entra niente con il 68, però a mio avviso è l'ispirazione, ho in mente quel famoso spot pubblicitario della Apple 1984, che è il titolo, no, del libro di Orwell, quello che parla del Grande Fratello, no? In cui si vede in questo spot pubblicitario una ragazza che corre, entra in una sala dove ci sono tutti seduti che guardano uno schermo dove c'è un grande faccione, no? Che sarebbe il Grande Fratello, no? E tutti che fanno lì, che dicono sì, 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 che sembra il mito della caverna, no? Tutti incatenati che guardano verso le ombre, il fondo della caverna. Questa ragazza è inseguita dai reparti vestiti da antisommossa, e a un certo punto arriva lì in mezzo alla sala, prende il martello e lo butta contro lo schermo ed esplode. Ecco, questa è la liberazione, l'esplosione della liberazione. Ma dopo? Come fa il potere dopo? Forse che il potere ritorna ad essere quel grande fratello? No. Il potere ha mille modi per, come dire, eliminare il dissenso, semplicemente appunto affiancando all'idea di ribellione un'automobile di lusso. Cioè non serve più la repressione, non serve più il andare contro i dissidenti. Basta avvicinare alla dissidenza un pensiero uguale al contrario, ma qualsiasi. Pensate quello che è stato, e qui concludo, pensate quello che è stato l'uso per esempio del turbiloquio, oppure l'uso del vestirsi in modo giovanile, o dello svestirsi se volete, no? Ai tempi della minigonna. Bene, nel 68 il turpiloquio era un atto di provocazione, e cioè usavano quelle parolacce i giovani studenti, soprattutto le giovani ragazze, per dimostrare la propria emancipazione, e lo facevano come atto di provocazione. Che cosa è diventato poi il turbiloquio? Lo vediamo nelle TV commerciali, in trasmissioni come Drive-In, per esempio. E cioè, in qualche modo, quella che era una provocazione è diventata una comunicazione commerciale. Addirittura è diventato il linguaggio, per esempio, dei populisti. Lo stesso modo di vestirsi o di svestirsi, la minigonna era una provocazione, e poi diventa comunicazione commerciale con le veline che si svestono e che mostrano i seni o le chiappe. Ecco, quello che era una provocazione può diventare il suo opposto, il conformismo. Questo è il vero modo di uccidere ogni dissenso. Per cui oggi dissentire è più difficile, non perché ti impediscono di parlare, ma perché il tuo parlare si confonde con il vaniloquio che attraversa oramai il nostro mondo, le nostre giornate, in cui non riesci a discernere quello che è giusto da quello che è sbagliato. Ecco, questa è la difficoltà oggi, anche se io dovessi pensare in termini di disobbedienza civile. Quindi quello che io ritengo importante in un testo come quello di Thoreau è proprio il metterci di fronte queste questioni, cominciare a ragionare di giustizia sociale e di politica in modo più radicale, in modo più profondo. Ecco, se io dovessi dire dov'è che, per esempio, un insegnante può fare azione di dissenso rispetto a quello che succede, è nel essere più profondo, nel pretendere dagli studenti che imparino il latino. Guardate, il latino, lo dicevo l'altra volta, mi pare, su Galileo. Galileo dice: io ho scritto in italiano i miei testi perché volevo che tutti leggessero, perché vedo che le università sono piene di gente che è all'università semplicemente perché c'ha i soldi, c'ha la disponibilità. E invece io voglio che all'università ci vada chi ha testa, chi ha voglia, chi è, si impegna. E quindi ho scritto le mie lettere, in quel caso erano le lettere solari, sul sole, in Bolgaria. Nel 67 è uscita la famosa lettera a una professoressa, dove la scuola di Barbiana contesta questa professoressa perché dice: tu usi l'italiano come si usava il latino, e cioè non come qualcosa che può accogliermi, ma come un muro. Io non riuscirò a parlare come te, dunque io sarò escluso. Bene, oggi a mio avviso invece bisogna operare all'opposto, e cioè, ragazzi, ci vuole profondità. Dobbiamo tornare a leggere i testi, dobbiamo tornare a ragionare sulle cose veramente radicali e importanti. Poi non mi importa che cosa voi, in termini politici, macinate nella vostra testa. L'importante però è che noi cerchiamo di recuperare profondità. La profondità non è un muro, anzi la profondità è quello che ci può salvare da questo diffuso cicaleccio, da questo parlare che non ha più senso, significato, che ci passa attraverso senza che nulla si possa fermare. E invece scendere in profondità significa, a mio avviso, riuscire a abbandonare un pensiero veloce che oramai è quello dei computer, è quello degli smartphone, e noi non ci possiamo far nulla, cioè è più furbo di noi. Anche l'altro giorno che si andava a Possagno in Pullman e vedevo un mio studente che aveva il libro di filosofia perché doveva farsi interrogare, no, era lì, sulle ginocchia, e poi tra la gamba e il bracciolo aveva naturalmente il suo smartphone sempre acceso, e ogni 5 o 6 minuti lo smartphone si accendeva e quindi lui guardava chi era, magari era il compagno che stava 10 posti più avanti, e con questa mano faceva degli strani segni sul telefonino. Perché dico strani segni? Perché nemmeno digitano adesso. Cioè loro strisciano e sanno che sarà lo smartphone a scegliere la parola. Quindi loro strisciando su certe lettere, anche se alcune sono sbagliate, sanno che lo smartphone interpreterà in quella maniera e dirà lui la parola. Ora, come posso pretendere io una buona ortografia? Come puoi? Eppure su queste cose in qualche modo bisogna tornare a ragionare, perché è qui che interrompiamo questo modo che sta diventando compulsivo di comunicare e cercare di trovare appunto quella che io chiamo profondità. Beh, Thoreau ci può aiutare. Thoreau è anche la visione che ci dà di un'America, di un mondo oramai finito, ma allora dobbiamo fare delle comparazioni e dobbiamo cercare di capire dove potremmo trovare oggi la possibilità di applicare certi modi di pensare. Non dico quello che dice Thoreau, ma il modo di pensare di Thoreau. Ecco, grazie.
C'è l'analfabetismo della parola, nel senso che la parola ha perso il significato, o si è confuso, e l'arte, il concetto che sta dietro la parola non ha più lo significato.
Vorremmo sentire la domanda, per favore.
Sì, dice che oramai non c'è più una corrispondenza tra la parola e il suo significato. Su questo però sarebbe da fare delle considerazioni, perché in realtà a un certo punto della storia recente si era detto, ecco, non si scriverà più. Questa è la società dell'immagine, non avremo più bisogno di scrivere. I linguisti oggi ci dicono che invece la scrittura è tornata, che si scrive molto di più di un tempo, proprio usando lo smartphone, usando gli strumenti elettronici. Ecco, ma è il come usiamo questi strumenti che in qualche modo, ma soprattutto non tanto come li usiamo, perché è chiaro che dobbiamo usarli, li usiamo, non c'è problema. Ma il vero problema è che c'è un uso imposto da questi strumenti. E cioè, se io frequento assiduamente lo smartphone, mi accorgo che è lui che pensa per me. 9 volte su 10 è lui che in qualche modo decide per me. Ora, non occorre arrivare allo scandalo di Facebook di questi giorni. Cioè, lo scandalo lì è l'uso che noi potevamo immaginare benissimo, l'uso politico di questi strumenti. Ma che questi strumenti, perché quello che passa adesso è, sì, finché era una questione di pubblicità andava bene. Cioè, come dire, il fatto di avere una sorta di schedatura di quelle che sono le tue preferenze, di quelli che sono i tuoi gusti, di quelli che sono i tuoi desideri e via discorrendo, sembrava del tutto ovvio e naturale. Diventa problema quando scopriamo che lo usano anche dal punto di vista politico. E badate, prima non c'era la legge che impone un certo tipo di comportamento, per cui Obama le stesse cose le aveva fatte anche lui, però non essendoci la legge, giustamente lui non è accusato di nulla. Però in qualche modo anche prima si facevano queste cose. È stata una legge a imporre che questo non si fa in politica, e allora chi è cascato adesso viene naturalmente giustamente perseguito. Ma il problema è che tipo di mondo è quello in cui buona parte del comportamento è innanzitutto perfettamente conosciuto da chi detiene il controllo di questi strumenti, ma poi anche il comportamento è orientato da chi controlla questi strumenti. Allora non occorre che il Grande Fratello sia quella sorta di dittatore che parla e che quello non è più nemmeno nell'orbita di considerazione. Queste sono cose che lasciamo alla vecchia Unione Sovietica, che lasciamo all'Italia di Mussolini o alla Germania di Hitler. Tutto questo è diventato ridicolo se noi pensiamo alla forza che hanno questi strumenti. Ma la loro forza è la velocità. La forza di questi strumenti è la velocità. Se noi riusciamo invece ad andare in profondità, recuperiamo anche il nostro tempo, recuperiamo il tempo della spiritualità, perché anche questo è un grosso problema. Andare in chiesa una volta alla settimana, che significato ha? Se il resto del tempo tu lo passi in questo tipo di comunicazioni che di spirituale non hanno più nulla, allora io dico, lasciamo perdere anche la chiesa, oppure cerchiamo di trovare uno spessore di spiritualità. Poi non mi interessa se uno è di una religione o di un'altra, o un non credente, è quello spessore di spiritualità che a me interessa in qualche modo recuperare. Se noi recuperiamo quello spessore, in qualche modo usciamo da questo circuito di una velocità folle di comunicazione rispetto alla quale noi siamo sempre in arretrato nei confronti di questi strumenti. Cioè, questi strumenti sono molto più avanti di noi. Ma ci sono delle macchine fotografiche applicate allo smartphone che hanno una definizione che è maggiore di quella che può vedere il nostro occhio. L'occhio umano non coglie la definizione di quelle macchine. Ma allora per chi servono? Per degli insetti? No, ci dicono. Hanno un sacco di altri usi, di cui però noi non sappiamo bene. E questi usi possono essere anche molto utili, perché poi il ragionamento è quello che fa il signor Paley nei confronti di Thoreau. Cioè, quando è che io mi ribello? Quando mi è conveniente. Ma quando è che dici che è conveniente? Se ti dicono che tutto quello che stanno facendo è molto utile. Ecco, sul piano della convenienza, lì non c'è gioco. Il tema appunto va spostato. Ecco, spostare.
Si può spostare sull'equilibrio, perché la coscienza e la storia praticamente c'è una differenza. Lei dice la legge si comporta male rispetto alla coscienza, ma è la legge che è fatta male per la coscienza. Questo è sbagliato. E noi non rispettiamo la legge perché va contro il nostro equilibrio, cioè la nostra coscienza, e noi dobbiamo ricreare l'equilibrio. Però io dico storicamente, cioè quando c'è l'uomo c'è sempre l'uomo fa soldi all'infinito. Perché fa soldi all'infinito e nessuno rimette un limite? Perché se lei ha la macchina che va a 500, chi dice non deve andare per limitarmi. Questi signori qua hanno la via aperta e fanno quello che vogliono. E lei è un grande cristiano, sono dei buchi neri. Io penso che dovremmo ragionare su questo lato.
Sì, il mio ragionamento non è contro la politica.
La politica la facciamo noi.
Certo, però il mio ragionamento voleva dire prima della politica, rispetto alla quale ognuno di noi può avere le sue convinzioni, prima della politica io dico ci deve essere una dimensione, una sfera che io chiamo di profondità.
Profondità, ma è l'uomo fatto di essenza e di coscienza, perché lui ogni volta che decide sì o no, lo decide in base alla sua coscienza. E ogni volta che dice sì o no, ci è passato un secondo e non è più quello di più. Quindi vuol dire che noi facciamo un po' una retta o un cerchio se vuoi nel tempo, ma però vai avanti sempre uno dopo l'altro, cioè fai una tratta della tua vita. Però tutte le persone sono diverse, tutte ragionano in maniera diversa. È creato di un solo, con tutti i suoi diversi, fa vedere quanto è potente questo creatore. Quindi che ragiona prima, quella che ragiona adesso, quella che ragionerà dopo, e quella che ragionerà chissà quando. E noi facciamo parte di questo creato, però non lo vogliamo accettare. Possiamo avere Dio la nostra servizio, l'uomo la nostra servizio. Questo è un grande disequilibrio, ed è queste cose qua. Poi noi ci troviamo in mezzo, diciamo, guarda, se siamo in mezzo all'uragano, ci troviamo questi ragazzi che non parlano, ma che non lo sono più. Perché lo studente ha avuto il progresso di fare, di avere le cose date da noi, perché date da noi, perché se da lui prendi. E non fai più ragionare la persona. Poi ci troviamo in questo stato e non riusciamo a mettere a posto la politica. Perché i signori anche, per dire Renzi, ha dato 30 miliardi alla Banca di Monte dei Paschi. Però se non ragiona, che cos'è la banca? Perché non hai fatto il comune e quelli mettevano i soldi, guadagnavano di più perché giravano di più i soldi e ci portavano alla banca, non era il Monte dei Paschi, ma era un'altra banca. Come mai adesso non vogliono fare le motorizzazioni elettriche, gli altri non fanno e noi no?
Sì, possiamo ragionare anche su queste cose, però l'intento mio era quello di mostrare come non è che oggi siamo usciti dalla sfera di un potere che in qualche modo obbliga, decide, che in qualche modo si impone. E cioè io dico, era più semplice allora fare il dissidente quando c'era un potere che in qualche modo potevi mostrare i limiti di quel potere. Oggi in qualche modo pensare altrimenti, pensare diversamente, paradossalmente è diventato sempre più difficile. Diventa sempre più difficile perché? Perché in qualche modo pensare veramente altrimenti sono pochissimi. E cioè siamo così condizionati che alla fine tutti pensiamo in termini di finanza, di economia, di... E i temi della coscienza, e quelli sono passati, almeno questa è la mia impressione, in secondo piano. Ecco, su questo io inviterei invece a ragionare, non per dire devi votare in questo modo o in quest'altro, no, per dire proviamo a ragionarci sopra in termini profondi, in termini radicali, come facevano autori come Thoreau.
Ma per pensare altrimenti bisognerebbe anche creare, per avere più senso, se tutto diventa piatto e omogeneo, se tutti, scusa per dirlo un esempio, Marco, 10 persone, non c'è un dissenso nel comportamento, quindi bisognerebbe creare, come creare il desiderio, che ne sta io, come che, cioè praticamente pensare altrimenti, secondo me, creato, perché faccio notare che non è che tutti si comportano in questa maniera, dovrebbe essere proprio un meccanismo, però prima di tutto considerare che la cosa piatta non uguale non va bene, quindi dalla base dovrebbe essere diverso, anche a scuola o anche.
Sì, la differenza che io pongo è tra il pensare alla superficie, dove ogni opinione vale l'altra, e invece scendere più in profondità, cioè recuperare uno spazio spirituale di ragionamento, ma questo, come dire, non finalizzato o preordinato a un ragionamento politico, perché possiamo essere d'accordo che i ragazzi del 68 in realtà stavano inseguendo non il loro sogno, ma forse un'ideologia. Forse a me questo non interessa adesso, a me interessa che in quello spazio di profondità, di spiritualità, si cominci a pensare a queste cose in maniera seria, radicale. Poi quello che uno elabora è il suo pensiero, quindi io non voglio entrare nel merito di scelte politiche, questo va bene, questo non va bene, no, a me interessa che ci sia uno spazio in cui possiamo uscire da quello che è il pensiero unico dominante, che non è un pensiero, è un modo di comunicare ma senza che ci sia spessore di pensiero. Non so se sia possibile, perché dobbiamo ragionare in termini che...
No, 2 secondi, secondo me, i persuasori occulti ci sono sempre stati, io pure, stampa, televisione, quindi oggi c'è stato un salto di qualità. Giustamente sono d'accordo con lei, quello che manca a questa società è la morale e l'etica, e quindi si potrebbe, a quel punto lei lo chiama spiritualità, diciamo anche, però un certo tipo di regole ci vogliono, altrimenti il mondo va proprio incontro a quello che lei diceva, cioè l'anarchia è anche all'individuo, di modo ancora. Perché l'individuo, cioè come diceva Agostino, la verità abita nell'interiorità dell'uomo. E quindi l'uomo sa valutare ciò che è vero.
Sai che sarà un punto alla volta,
con tutto l'evoluzione.
Abbiamo usato proprio per tutto, con la questione volante. Sì, è spiegato proprio da una questione.
No, no, ma questo magari nel caso dell'Italia io farei...
Scusa, dopodiché, secondo me, trovare dei valori oggigiorno nella politica è difficile, perché non è un paese politico, è neoliberale, ci porta inevitabilmente alla decadenza. Troppo se si apre, pochi... tanti spettatori che lavorano e tanti disgraziati che mi
un discorso su questa politica generale futura. Un discorso su questo.
Buonasera.
Allora,
io credo che di aver capito la conferenza deve essere Michele Cangiani. Per cui, no, a me va benissimo, però quello che volevo dire era semplicemente che c'è un pre, non un pre-politico, perché abbiamo detto che ognuno di noi vivendo in una società ragiona in termini anche politici, ma c'è un discorso che è prima, come dire, delle ideologie e delle idee anche politiche, che Thoreau dice è il discorso della mia coscienza. Allora io, prima di entrare nel merito di quello che uno può dire giustamente sarà l'azione politica, io prima però devo fare i conti con la mia coscienza. E fare i conti con la mia coscienza significa, come dire, entrare dentro una dimensione anche di tempo, di sospensione di quello che è il torrente, no, della comunicazione in cui siamo immersi, e cercare di ragionare su queste cose. Poi ognuno prenderà le sue decisioni. Però qui, in questa dimensione di spiritualità, io la chiamo così perché la parola spirito, spiritus, non è qualche cosa, un monopolio delle chiese. La parola spiritus è una parola che racconta dell'uomo, della sua umanità più vera, e quindi spiritus è psiche, spiritus è quello che appunto gli antichi chiamavano la dimensione dell'anima, ma quella è prima delle religioni, o se vogliamo è un procedere a partire dalle religioni, ma che non si ferma alle religioni, ecco, ma questo è un punto
che ci porta avanti con la nostra creatività.
Non è un monopolio delle religioni, quindi parlando di spirito, di spiritualità, io posso dire tutti ci possiamo mettere a discorrere di queste cose, ma prima ancora di fare poi un ragionamento politico. Poi, se tu mi dici dobbiamo comunque tradurre questo in termini politici, allora può essere anche giusto, e Thoreau non lo esclude, perché Thoreau dice quello che io faccio è non violento, ma può essere la scintilla che poi diventa la rivoluzione, quindi non lo esclude. Su questo però la mia intenzione è di ragionare, come dire, su un piano che è ancora prima dell'idea della ribellione, della rivoluzione, nel senso che se devo fare una rivoluzione, beh, devo essere veramente convinto.
Guarda che bello, in questi
non può essere più
in questi ultimi 10 anni noi abbiamo assistito a delle rivoluzioni silenti.
Ma mi scusi, il problema del futuro. Il problema del futuro quale sarà? Di conoscere tutti gli altri popoli. Qual è il massimo comune divisore che ci mantiene? Cioè, metti in mezzo.
Allora, per me su queste cose è giusto discutere, è giusto entrare, però io dico, questo mio intervento voleva focalizzare su questo aspetto, cioè prima proviamo a ragionarci sopra dal punto di vista della coscienza, dello spirito, poi traduciamo questo in termini anche politici. Non ho paura della politica, né sono di quelli che dice la politica non conta nulla, no, dico però c'è una dimensione che in qualche modo deve fondare anche la politica, ma sul piano proprio della coscienza.